ben ritrovato a Riccardo Cucchi. Ciao Ric.
Ciao Riccardo.
Buonasera, buonasera a voi, grazie dell'invito, un saluto ai vostri radioascoltatori.
Grazie ovviamente come al solito per aver accettato il nostro invito. Riccardo, sto chiedendo perché ho letto delle parole di Orrico, facevamo qui prima della trasmissione, diciamo così, una discussione, no? Sugli allenatori più o meno adatti per una squadra, per una piazza, per una rosa, e mi è venuta in mente questa domanda, i nostri ascoltatori stanno rispondendo in tanti e te la giro subito a te. Secondo il tuo parere, Allegri, riprendendo anche un po' quello che ha detto Orrico, perché Orrico mi ha un po' ispirato rispetto a questo quesito, Allegri ha una rosa da Juventus e viceversa, ho aggiunto io, questa rosa ha l'allenatore giusto?
Ma allora ti posso rispondere in questo modo, avendo naturalmente esperienza di tante Juventus tra virgolette raccontate nel corso dei miei 40 anni, questa Juventus non è in nessun modo paragonabile ad altre Juventus che hanno fatto la storia del calcio, non soltanto quello bianconero, ma questo credo che sia sotto gli occhi di tutti, non credo che sia una grande rivelazione. È una squadra che ha delle buone qualità, ma non sufficientemente alte da poterla paragonare con quelle che hanno ottenuto tanti risultati importanti. E per questa ragione io aggiungo, Allegri è, secondo il mio modestissimo parere, l'allenatore giusto, perché è evidente che questa è una fase di transizione, dalla quale la Juventus potrà ripartire nel prossimo futuro per tornare ad essere una delle grandi protagoniste del calcio italiano ed europeo. E chi può gestire una fase di passaggio così complicata se non uno come Allegri, che conosce la Juventus come le sue tasche? Non soltanto per i giocatori naturalmente che allena ogni giorno, ma conosce bene la società, la sua storia, i suoi problemi, le sue difficoltà, il momento che è stato superato, un momento molto difficile quello dello scorso anno, che mi pare superato, e dal quale si deve ripartire per creare le condizioni per trovare di nuovo i successi. Allegri è l'uomo giusto per questa ragione, perché sa tanto di Juventus, questa è la mia opinione.
Riccardo, a proposito di Juventus, no? Ci avviciniamo a quella che è una delle partite poi più emblematiche dell'anno, il derby col Torino. Che Juventus hai visto nell'arco di queste prime 7 giornate? Se l'hai vista in crescita, in decrescita, se può migliorare, dove può migliorare secondo te questa Juventus sotto la guida di Max Allegri?
Soprattutto l'ho vista, diciamo, con una, l'ho vista purtroppo con una certa discontinuità di rendimento, nel senso che ci sono partite nelle quali si è espressa molto bene, penso per esempio alla gara vinta con merito nei confronti della Lazio, dove la Juventus ha giocato una partita secondo me significativa, ho visto altre prestazioni sicuramente molto deludenti, penso naturalmente alla gara contro il Sassuolo. Devo dire, non mi ha convinto nemmeno nell'ultima partita, quella pareggiata 0-0 contro l'Atalanta, dopo un primo tempo fondamentalmente equilibrato, mi è parso nel secondo una Juventus, diciamo così, costretta a giocare nella sua metà campo senza avere quella capacità propositiva sufficiente per uscire dall'assedio da cui è stata sottoposta dall'Atalanta. Ma le ragioni di questo altalenante cammino sono legate evidentemente all'organico, mancano autentici punti di qualità, di riferimento importanti per fare il salto di qualità. Ma devo dire, è però anche interessante notare che per questo cammino altalenante, o malgrado per meglio dire questo cammino altalenante, la Juventus è lì, la Juventus è nel gruppo delle terze, tutto sommato non troppo distante dalle battistrada Inter e Milan, soprattutto dall'Inter che a me pare in questo momento la squadra più attrezzata dal punto di vista tecnico e dal punto di vista dell'organico. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che secondo me la Juventus non va data per battuta, non va data già per esclusa dalla lotta naturalmente per i grandi obiettivi. È un campionato strano questo, guardate, il Sassuolo batte la Juventus, batte l'Inter, poi perde con il Monza, risultati strani che danno discontinuità e che sono imprevedibili, impronosticabili e che possono evidentemente disegnare e tracciare un profilo del campionato molto incerto, secondo me sarà incerto fino alla fine.
Hai detto grandi obiettivi, quindi secondo te la Juventus può lottare per lo scudetto? E aggiungo, integro, perché avrei voluto farti questa di domanda, ma poi mi hai dato l'assist anche per un pezzettino della prima parte di domanda che ti ho fatto. Quindi secondo te può lottare per lo scudetto? E Allegri, a tuo avviso, visto che sei un uomo di comunicazione, no? Fa bene a dire in continuazione: possiamo, tre squadre sono più attrezzate di noi, possiamo puntare al quarto posto, insomma, ogni volta. Quindi queste due domande che poi, insomma, alla fine hanno un solo senso: la Juventus può lottare per lo scudetto, secondo te Allegri se fa bene a lanciare questo messaggio di basso profilo, diciamo così?
Per me sì, per me può lottare per lo scudetto. Certo, sarebbe un risultato grandioso, un risultato davvero complesso, scalare l'Everest, ma secondo me sì. Secondo me sì, e insieme alla Juventus aggiungo naturalmente il Napoli, l'Inter e il Milan, con una diversità di gradazione ovviamente in questo ragionamento, perché è del tutto evidente, su questo Allegri ha perfettamente ragione, l'Inter è la più attrezzata, l'ho detto poc'anzi. L'Inter è la squadra che ha il miglior organico, ha cambi importanti, ha giocatori di qualità, guardate soltanto la prestazione di Lautaro a Salerno, che da solo in 36 minuti non ha fatto soltanto 4 gol, ma ha cambiato veramente il volto della squadra, ha cambiato la partita, è un giocatore di enorme valore. Ecco, sono quei giocatori che in questo momento secondo me mancano alla Juventus, gente come Lautaro. Ma ripeto ancora, questo è un campionato strano, guardate, noi diciamo che molti, non io, dicono che il nostro campionato, la nostra Serie A è inferiore di molto rispetto agli altri campionati, e sicuramente sul piano tecnico, sul piano del divertimento, sul piano dell'estetica del gioco potremmo essere anche d'accordo, ma non so quanti campionati in Europa sono in grado di presentare le medie, le squadre medie, a volte anche le piccole, così agguerrite, così capaci di creare ostacoli anche alle grandi squadre. E questo secondo me è un elemento che determina equilibri, perché per vincere il campionato non basta vincere gli scontri diretti, bisogna evitare di cadere nelle paludi della sconfitta contro le squadre che sulla carta puoi battere. E molto spesso, guarda l'Inter con il Sassuolo, succede invece il contrario, che le grandi squadre affondano con quelle medie. E questo direi è un elemento di grande diversità del nostro campionato rispetto a tutti gli altri. Sul fatto della comunicazione io dico, ma Allegri dice una cosa scontata secondo me, quando ci dice che ci sono due o tre squadre che sono più attrezzate. Il Napoli secondo me non è mai scomparso all'orizzonte, come qualcuno ha detto, il Napoli è lì, il Napoli ha pagato il cambio di panchina, il cambio di mentalità, ha pagato rapporti che si erano costruiti brillantemente con Spalletti, che devono essere completamente ricostruiti con Garcia, ma la squadra è quella. A parte Kim, è la squadra che ha vinto lo scudetto, non dominerà il campionato, ma secondo me lotterà fino alla fine. La cosa interessante sarebbe sapere, e non lo sapremo mai, cosa in realtà Allegri dica ai suoi nello spogliatoio, nel chiuso dello spogliatoio, e secondo me la comunicazione che arriva ai suoi giocatori è molto diversa.
Hai parlato di comunicazione, Riccardo, e chiaramente la stessa comunicazione che tante volte, o almeno parlo dal mio punto di vista, in campo non sembra vedersi con una certa frequenza. Mi riferisco soprattutto ai centrocampisti della Juve. La mia impressione, vorrei, non so, poi condividerla con te, è che la Juve sia, no, leggermente al di sotto, tecnicamente parlando, proprio nel reparto di centrocampo, nel cuore del campo, rispetto alle sue avversarie. Ti chiedo, Riccardo, secondo te dove la Juventus può crescere e secondo te dov'è, no, il gap più ampio rispetto in questo caso alle milanesi, che mi pare di capire stiano facendo ora come ora almeno una competizione a parte?
Ma sì, hai ragione, il centrocampo della Juventus è il tallone d'Achille, ma mica oggi, mica soltanto da oggi, è qualche stagione che è così, eh? Insomma, ricordate tutti il centrocampo del passato, non andiamo troppo lontano, ma pensiamo quando giocavano i Pirlo e Marchisio, è inutile che sto qui a citare giocatori che conoscete meglio di me. Quel centrocampo della Juventus erano la forza della squadra, erano dirompenti, straordinari per qualità, per temperamento, per personalità. Non ci sono in questo momento giocatori che possano essere totalmente paragonabili, sono tutti giocatori che ce la mettono tutta, perché ad esempio Rabiot secondo me sta giocando una buona stagione, mi pare che anche Locatelli a corrente alternata ogni tanto si dia da fare, ci sono dei giovani come Minetti, come Fagioli che secondo me è un talento che naturalmente deve ancora sbocciare completamente, ma insomma quel reparto non è forte come quelli che in altre occasioni la Juventus ha potuto mettere in campo. Credo che davanti siano messi bene, perché Vlahovic secondo me rimane un giocatore fondamentale e mi pare che all'inizio di stagione abbia dimostrato una certa regolarità anche nell'andare in gol. Milik è esperto, Milik è quello che sa come fare, è l'uomo di esperienza, non sarà fuori classe, ma comunque è un uomo d'area, è un uomo d'esperienza, un uomo che ha giocato tante partite e che conosce molto bene il nostro campionato. Dietro, secondo me, ci sono molti problemi, lo dico con molta sincerità. Beh, certo, io ho visto giocare coppie come Chiellini, Bonucci, Cannavaro, insomma, non dire che vi racconto
insomma,
che sapete, che avete visto anche voi. Cioè, la Juventus ha sempre regalato i centrali più forti nel nostro campionato in molte stagioni passate. E insomma, in questo momento diciamo che le difficoltà esistono, e come risolvere? Appunto, torno a bomba. Io non sono uno che critica Allegri severamente, come purtroppo leggo sempre più audacemente viene fatto dai tifosi della Juventus. Io parlo evidentemente dei riflessi sui social, che quindi lasciano evidentemente il tempo che trovano, però sono un termometro, tra virgolette, delle sensazioni che si respirano intorno alla Juventus da parte della tifoseria. Allegri è l'uomo che può mettere a posto le cose, nel senso che se Allegri si chiedesse di giocare come il Barcellona di Guardiola sbaglieremmo tutti, sarebbe naturalmente un obiettivo irraggiungibile. Ma se Allegri gli si chiede, come credo sia in questo momento, come la società credo stia chiedendo ad Allegri in questo momento, di dare equilibrio a questa squadra, quindi di tamponare con atteggiamenti tattici più compatti, squadra più corta, non così lunga, a volte trovano troppo evidenti gli spazi tra i reparti, zone del campo che vengono lasciate in balia degli avversari. Ecco, una squadra più compatta che riesca a dare, che riesca a puntare sull'equilibrio tattico come punto di riferimento centrale, come punto di partenza di tutta l'operazione campionato, beh, io credo che questa Juventus darebbe fastidio a molti, soprattutto quando avrà quando ha a disposizione gente come Vlahovic. Io non so Pogba in quali condizioni sia in questo momento, ma mi rifiuto di pensare che Pogba sia diventato questo giocatore così sterile e inaffidabile. Io credo che sia un giocatore invece importante, naturalmente deve poter giocare, deve avere la possibilità di un rendimento costante. Quando si esce da un infortunio, poi come sapete ci vogliono mesi e mesi per recuperare e tornare in condizione. La sfortuna di questo ragazzo è che troppe pause inevitabilmente non gli danno continuità, però ecco, l'equilibrio di Allegri secondo me è la soluzione, l'unica soluzione possibile in questo momento, in attesa che dopo questa stagione e nelle stagioni future con calma si possa costruire un tessuto tecnico all'altezza evidentemente della storia della Juventus.
Pogba, insomma, che sappiamo, Riccardo, è incappato in questa positività al testosterone, il 5 ottobre ci saranno le controanalisi, il risultato positivo.
Sì, c'è anche questo.
Quindi, siccome mi dicono che è quasi impossibile che le controanalisi smentiscano le prime, probabilmente ci sarà un processo, eccetera, probabilmente sarà squalificato, e quindi c'è anche la possibilità che la Juventus rescinda, perché parlando di centrocampo debole, ovviamente, certo, Allegri puntava dallo scorso anno su Pogba.
Ma sì, anche questo ragazzo è stato sfortunato, cioè nel momento in cui sappiamo quello che ha fatto quando ha giocato alla prima stagione con la Juventus, il primo periodo juventino è stato fragoroso, straordinario, poi è successo quello che è successo, è stato immesso sul mercato, un'offerta irrinunciabile. Non credo che quel giocatore che abbiamo visto sia completamente scomparso, ha avuto tanti incidenti di percorso, infortunio, l'ultimo, quello che tu ricordavi, addirittura insomma, davvero complicato. Non entro nel merito perché su queste questioni ci sono i medici, ci sono gli organismi che devono decidere, quindi non entro nel merito né nelle valutazioni, non so cosa sia avvenuto, vedremo cosa riserverà il destino a Pogba. È chiaro che se dovesse incorrere anche nella squalifica, beh, certo, sarebbe un grande problema per lui. Un peccato, perché secondo me è un calciatore che ha i numeri ce li ha, però ripeto, questi calciatori devono poter giocare per carburare. Ecco, se noi volessimo fare il paragone tra una macchina, tra virgolette, e la Juventus, io direi che il carburatore della Juventus al momento non è al massimo della potenza. Ecco, non so se Allegri riuscirà a metterlo in condizione di girare al massimo, però ripeto, per me la Juventus, se tutto andrà in una certa direzione, è chiaro che bisogna evitare passi falsi, scivoloni come quelli che purtroppo nei quali è già in corso la squadra bianconera, però io credo che la Juventus, se troverà questi equilibri e soprattutto quel temperamento, perché guardate, lo dico anche pensando alla mia Lazio, voi sapete che sono laziale, quindi non svelo nessun segreto, non è che sia cambiata così tanto rispetto allo scorso anno, perché Milinkovic non può fare da solo la differenza, non scherziamo, nel calcio non è così, non funziona così, per quanto un giocatore possa essere importante non può cambiare le sorti della squadra uscendo di scena. No, il problema è il temperamento, la qualità, la grinta. Ecco, a volte io trovo che la Juventus sia un po' molle. Se questa squadra riuscisse a recuperare aggressività nel pressing, direi quella furia agonistica che è necessaria, specialmente in campionati come il nostro, quella voglia, quella fame Ecco, queste sono le qualità che secondo me sono indispensabili, che potrebbero addirittura tamponare, tra virgolette, quel gap tecnico che, di cui abbiamo parlato, che riguarda soprattutto due reparti, il centrocampo e la difesa.
Il calcio è immerso nella vita, ne parte stessa una delle tante attività umane. Immaginarlo isolato dal contesto sociale, politico ed economico è pura illusione. Il calcio è una sorta di carta assorbente che si impregna di tutto ciò di cui è impregnata a sua volta la società, ma un obbligo etico imprescindibile. Deve promuovere valori, non può rinunciarvi senza pagare il prezzo di smarrire la sua stessa identità. Questa è una delle suggestioni dell'ultimo libro di Riccardo Cucchi, cioè Un altro calcio poi è ancora possibile. Secondo te, perché rispetto a tutto quello che accade, che sta accadendo negli ultimi anni nel calcio, no? Tra violenze, questioni giudiziarie, eccesso forse di, diciamo così, di denaro, no? Tu sei convinto, Riccardo, e perché possa esserci ancora, sia possibile ancora, un altro calcio, che poi insomma è il titolo del tuo ultimo libro?
È l'argomento che ho voluto dedicare a questa mia riflessione. Naturalmente poi chi leggerà il libro potrà non essere d'accordo con me, però io ho questa sensazione. Il calcio è un bivio, il calcio è un bivio, il calcio contemporaneo è a un bivio. Deve poter rispondere a questa domanda nei prossimi anni. Voglio continuare ad essere sport, e per essere sport naturalmente devo poter coltivare i miei valori fondanti, devo tenere presente la mia profonda radice popolare, o voglio diventare puro spettacolo a beneficio ed esclusivo a beneficio delle televisioni? Perché questo è il punto centrale, perché il denaro ha in qualche modo sepolto per il momento quei valori che sono all'origine e determinano la storia di ogni sport. Il calcio è uno sport, dobbiamo capire se vuole rimanere sport. Questo è il grande tema, perché poi naturalmente la finanziarizzazione, il denaro come unico punto di riferimento rischia di cancellare due elementi che sono essenziali e che hanno fatto la fortuna del calcio in questo secolo, oltre ad un secolo di vita, e sono la consapevolezza di essere un grande fenomeno sociale e poi, permettetemi, sono anziano, tra virgolette, sono vecchio.
Ma no,
il sentimento,
dai.
Il calcio è sentimento. Perché se il calcio non fosse sentimento, per quale ragione i tifosi dovrebbero sacrificarsi spendendo 40 euro nei settori popolari per andare a vedere le partite, spendendo centinaia di euro in abbonamenti? Perché lo fanno, secondo voi? Secondo me lo fanno perché per seguire una squadra, per essere tifosi di una squadra, bisogna nutrire il sentimento. Ecco, questo sentimento io credo che sia stato profondamente trascurato e cancellato da questa evoluzione del calcio, che ha portato tra l'altro a un mondiale sbagliato, nel libro ne parlo in maniera diffusa, come quello del Qatar, un mondiale nel quale i valori sono stati messi in secondo piano, gravissimo errore, e sta portando anche ad ulteriori accordi con l'Arabia Saudita, la Lega li ha già sottoscritti per il prossimo futuro per quanto riguarda la Supercoppa. Non ce l'ho con i paesi arabi, ma dobbiamo capire che se il calcio non comprende che per essere sport non può girare la testa dall'altra parte, ignorare che esistono paesi nei quali i diritti umani vengono violati, e quindi lo sport può dire qualcosa in questo senso, non può cambiare il mondo sicuramente, ma può inviare messaggi per un mondo che può cambiare. Se rinuncia a questa sua grande forza, al suo messaggio, vi ricordate Nelson Mandela cosa diceva dello sport? Ecco, se rinunciasse a questo messaggio, il calcio finirebbe per diventare una specie di wrestling. Vogliamo che diventi un wrestling, magari a livello planetario? Io personalmente no. E per questa ragione penso che sia possibile ancora un calcio diverso, un altro calcio.
Grazie mille, Riccardo.
Grazie, Riccardo.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie, buona serata, Riccardo Cucchi.